Siete carichi? Insomma, siete in forze? Mettetevi bene in forze, perché vi voglio dire una cosa. Tutte le volte che noi andiamo in una conferenza, torniamo molto carichi, con tanti progetti, tanti desideri, anche tante conferme, perché sapete, questi momenti servono anche per capire se stiamo lavorando bene, se stiamo andando nella strada giusta. E devo dire che, grazie a Dio, riceviamo molto spesso questo tipo di conferme, però sicuramente riceviamo nuova direzione. Aspetto che si seguono tutti, così non vi distraete. Riceviamo nuova direzione. Riceviamo nuova fede. Si riaccende la passione. Sapete, il titolo di questa conferenza in cui siamo stati a Bologna presso Gospel Forum, il titolo è stato DNA. Sapete cos'è il DNA, vero? E il soggetto chiave era quello di riuscire a trasmettere il proprio DNA. Ovviamente stiamo parlando di un DNA spirituale. E io credo che questa cosa ci riguarda proprio da vicino. E se mi faccio la domanda, qual è il DNA che dobbiamo trasmettere? Mi viene un'altra domanda: qual è il DNA che ho ricevuto? E io credo che, come cristiani, seguaci di Cristo, il nostro DNA deve essere quello di Cristo. In base al tipo di DNA che ci sarà nella nostra vita, sapremo se siamo figli di Gesù Cristo, di Dio. E io sono convintissimo che la Chiesa, e qui parlo di Chiesa universale, debba avere esattamente il DNA di Gesù Cristo, perché Lui è il capo del corpo, cioè, come dire, la testa del corpo deve avere lo stesso DNA, per forza. Amen. È stato un bel tempo di edificazione. Abbiamo gioito tanto insieme ai nostri cari fratelli di Bologna e di tante altre chiese che erano lì presenti. Sapete, Gospel Forum Italia sta prendendo una bella forma, molto grande. Altre chiese si stanno associando o affiliando, non so come dirlo, associando, aggiungendo, e sta diventando una bella realtà molto grande a livello nazionale. Di questo siamo molto grati a Dio. Abbiamo vissuto dei giorni davvero di grande benedizione, ma man mano più avanti vi condivideremo. Facendo un attimino un passo indietro, torniamo a domenica. Domenica è stato un giorno di grande festa, vero? Abbiamo gioito insieme ai nostri cari 8 battezzandi e abbiamo goduto della comunione fraterna. Ci stiamo preparando per i prossimi battesimi, perché noi crediamo fermamente che il battesimo è il primo segno del discepolato, la prima manifestazione in conferma pubblica di in chi una persona ha creduto. E sapete, ultimamente sto molto riflettendo e pensando su questa parolina che è discepolato, sul significato di questa parola. E comprendo che questa parola È una parola data da Gesù nel momento proprio più clou della sua missione sulla terra, proprio pochi istanti prima di andare via. Ha parlato di discepolato. Fino a quel momento Gesù aveva scelto e formato dei discepoli. E si poteva pensare forse che con la sua morte e la sua risurrezione tutto finisse lì. E invece no. Perché lui ha detto a quei discepoli che aveva chiamato e formato, ha detto di andare e fare lo stesso. Ha detto di fare lo stesso lavoro che lui aveva già fatto in loro. Aveva detto di riprodurre lo stesso lavoro per avere lo stesso effetto, con la garanzia che lui sarebbe stato e rimasto sempre con loro fino alla fine. E questa fine ancora non è arrivata. Anche oggi questa parola è reale, efficace e valida. Perché domenica abbiamo fatto il primo passo per fare dei nuovi discepoli. Ma non finisce lì, quello è l'inizio di qualcosa che deve iniziare nella vita di queste persone. E sapete, quando questa chiesa era ancora nel cuore di Dio e non era ancora nata, Flavia, mi puoi leggermente abbassare il monitor? Grazie. Io ho fatto una preghiera a Dio, ho detto: Signore, ma questa chiesa come deve essere questa chiesa? E qual è il segreto perché una chiesa possa fare impatto oggi nella società e possa avere successo e non fallire? Perché sapete, si possono aprire tante chiese, e oggi succede questo. Ma come dice un salmo, se non è il Signore che edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori, perché la casa e la chiesa la edifica Gesù Cristo, non siamo noi. Se pensassimo di essere noi, avremmo già fallito in partenza. E dicevo: Signore, quali strategie dobbiamo usare nel 2024 per riuscire a raggiungere i cuori delle persone? Come dobbiamo fare? E la risposta di Dio è stata molto chiara. Nonostante siano passati 2000 anni, la risposta è stata la stessa. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. La Chiesa è sempre la stessa, il fondamento è sempre lo stesso, i principi rimangono gli stessi, il modello deve sempre rimanere la Chiesa primitiva. Ovviamente non il modello nel senso che ci vestiamo come 2000 anni fa, questo è chiaro, nella forma dobbiamo adeguarci ai tempi. Ma nei principi, nella dottrina e nella sostanza dobbiamo rispecchiarci esattamente in ciò che è scritto in Atti capitolo 2, 42, dove è scritto che essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane, nelle preghiere. Ma che cosa era successo poco prima? Perché qui si parla di una chiesa che è nascente, è appena nata. E come è nata questa chiesa? Era appena successo che i 120 nell'Alto Solaio avevano ricevuto la potenza dello Spirito Santo, furono tutti riempiti di Spirito Santo. E da lì ci fu la prima predicazione di Pietro. E il soggetto iniziale di questa predicazione fu un movimento soprannaturale di qualcosa che stava accadendo, che alcuni confondevano o non volevano riconoscere. Ma alla predicazione, alla spiegazione di Pietro su chi era l'autore, su ciò che lui aveva fatto e su quello che stava accadendo, che lui in quel momento riceveva per rivelazione, perché lui sapeva che Gesù gli aveva detto: voi sarete ripieni di Spirito Santo, ma neanche lui aveva mai assistito a una manifestazione del genere, ma riceveva la rivelazione mentre accadeva tutto quello. E così si convertono 3.000 persone. E quello fu solo l'inizio. E in quel momento inizia l'adempimento di Matteo 28:19. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Veniva predicata la parola, le persone venivano battezzate, stavano insieme nella comunione, rompevano il pane di casa in casa, ricevevano insegnamento e pregavano. Cosa facciamo oggi noi? Le stesse cose, o no? Flavia, mi alzi di nuovo un pochino, non mi sento più. Facciamo le stesse cose. E c'era un particolare, ce lo dice il versetto 43. Di Atti 40, di Atti 2:43. Ed erano tutti, dia la persona accanto a te, tutti presi da timore. Che significa? Che significa che erano tutti presi da timore? Eh? Timore non è paura. È simile, ma non è paura. Timore è come una grande riverenza, rispetto, riconoscere la santità di Dio, la grandezza di Dio e rimanere come timorosi, quasi da fare fatica di avvicinarsi per timore, rispetto. Qualcosa che oggi è molto calato, vero o no? Approcciamo tutto e tutti in una maniera così scontata, quasi ai limiti della buona educazione a volte, e non va bene questo. Ma soprattutto quando approcciamo Dio, perché sapete, quando noi approcciamo Dio con timore, significa che realizziamo chi Dio è, la sua grandezza, la sua santità. Sapete, quando parliamo di discepolato, e abbiamo parlato di discepolato domenica, c'è una parola che è in stretta connessione con questa parola e che è la conseguenza del discepolato. E se questa parola non è presente nella nostra vita, significa che forse non è davvero iniziato un vero processo di discepolato. E questa parola è cambiamento. E se io in questo momento facessi la domanda a coloro che domenica si sono battezzati e gli chiedessi: ma da domenica in poi, da domenica ad ora, che cosa è cambiato nella nostra vita, nella vostra vita, scusate? Cioè, vabbè, sono passati solo 4 giorni. Dammi il tempo di metabolizzare, vero? Ma qualcosa è cambiato. Sicuramente è cambiato la prospettiva di vedere la vita passata, presente e futura. Oggi non ragioni più da semplice credente, ma ragioni da discepolo. E sai che un discepolo ha delle responsabilità, delle belle responsabilità verso il regno di Dio. Ma state tranquilli, perché se faccio la stessa domanda a tutta la Chiesa e chiedo che cosa è cambiato per noi da quel giorno, per me 27 marzo 1988, per me, per mio padre, mia sorella, che cosa è cambiato da allora? Che tipo di cambiamento c'è stato nella mia vita, nella tua vita? Che cosa è successo dopo il nostro battesimo? Cosa abbiamo fatto? Sapete, se penso alle nostre vite naturali, ci sono delle date che hanno davvero cambiato la nostra vita personale, vero? Parliamo delle cose belle, perché poi ci sono delle date che è meglio dimenticare, perché sono accadute delle cose tremende che hanno segnato la nostra vita. Ma guardiamo le cose belle. Ci sono dei giorni, delle date che ricordiamo a memoria, o dovremmo ricordarle, che ci hanno cambiato la vita, vero? Una di queste, quale può essere il giorno in cui io e Sara ci siamo sposati. Ci ha cambiato la vita? Ha voglia. Il matrimonio cambia la vita, vero? Perché ridete, ridicchiate anzi. Il matrimonio cambia la vita. E come se cambia la vita? Girava sui social una sorta di vignetta dove c'era un uomo che aveva un foglio in mano e stava lì. A un certo punto la moglie dice: ma sono 2 ore che stai guardando questo foglio, ma che stai facendo, che cerchi? Si avvicina e vede che era il certificato di matrimonio. Dice: ma che cosa stai cercando, che cosa stai leggendo? Dice: sto cercando la data di scadenza, ma non c'è. Non la poteva trovare, perché il matrimonio è... com'è? Per sempre? Finché morte non vi separi, mia moglie ha ancora più fede, eterno. Anch'io ho la sua stessa fede, chissà. Ora chiaramente non entriamo nello specifico, perché poi ci sono situazioni ed esperienze particolari e non voglio generalizzare, attenzione, ok? Nessuno si offenda, nessuno ci rimanga male. Ma parlando di situazioni normali, personalmente potrei dire, come tanti di voi, la maggior parte di voi, che la nostra vita è cambiata, ed è cambiata in meglio. Perché prima eravamo soli, oggi non siamo più soli. Infatti Dio ha detto: non è buono che l'uomo sia solo, io gli farò l'accompagnamento. gli darò qualcuno che lo possa aiutare, sostenere nei momenti difficili, incoraggiare, che faccia il tifo per lui. Un lavoro che va fatto in entrambi, da una parte e dall'altra. Poi, mentre la vita di coppia è meravigliosa, ti svaghi, ti vai a mangiare la pizza, esci, entri, non hai grandi responsabilità, tuttavia, arriva il primo figlio. Sicchina. Lì il comando passa a lui, anche se piccolo piccolo. Tu e mamma dipendiamo completamente da questo bimbo, i nostri orari, il nostro... dipende tutto da lui. Anche lì la vita inizia a cambiare notevolmente. Poi si arriva il secondo e il terzo. C'era via Gaetano La Loggia, ma l'hanno chiusa. E insomma, diventa bello impegnativo. Per cui ci sono stati degli eventi, ma potrei citarne altri, che hanno cambiato la nostra vita naturale. E sapete cosa è successo? Che noi non siamo più gli stessi, non siamo più quelli di prima. Perché le esperienze che abbiamo fatto ci hanno fatto cambiare tanto. E nelle esperienze che abbiamo fatto sono inclusi anche tanti errori che abbiamo fatto. E se oggi potessimo tornare indietro diremmo non li farei più quegli errori, perché grazie con la maturità di oggi hai imparato dagli errori, non li faresti più. Ma prima non lo sapevi. Eppure i più grandi cambiamenti con molta probabilità li abbiamo fatti quando ci siamo trovati di fronte a sfide difficili, a situazioni difficili, ad errori pesanti che abbiamo fatto, ma lì abbiamo imparato la lezione e siamo cambiati. E nella vita spirituale che cosa succede? Il primo cambiamento di una persona nella vita spirituale avviene nel momento della nuova nascita. Perché prima eri morto spiritualmente, ora sei nato di nuovo spiritualmente. E con la nuova nascita inizia quella che viene chiamata la tua prima conversione. Significa convergere, cambiare completamente direzione, passare nella direzione opposta. E nello specifico, tutte quelle cose che prima facevo che erano contrarie alla parola di Dio, inizierò ad impegnarmi per non farle più. Amen. Vi racconto un'altra breve storia. Un giorno, non vi dico dove e quando, e chi, un fratello andò da un pastore e gli disse: pastore, ma è vero che tu vuoi battezzare questa persona la prossima domenica? E il pastore ha detto: sì, perché? Tu non puoi battezzare questa persona. Perché non posso battezzare questa persona? Perché questa persona è un ladro. Ha appena rubato il faro di una macchina. Dice: ah, che cosa mi stai dicendo? Sì. Cioè il pastore chiama questa persona e lo interroga. Dimmi una cosa. Ma è vero che tu hai rubato il faro di una macchina? Quello dice: sì, è vero. Ma scusami, ma tu non hai creduto in Gesù come tuo Signore e Salvatore? Sì, certo. E come mai non sei cambiato? Come non sono cambiato? A voglia che sono cambiato. Eh? Se non ero cambiato, io non avrei rubato solo il faro. Mi portavo la macchina. Cioè, invece la macchina l'ho lasciata, ho preso solo il faro che mi serviva. Cioè, vai a riportare il faro al proprietario, vabbè. Cambiamento. Perché abbiamo bisogno di cambiare? Perché dobbiamo cambiare? Perché non possiamo più rimanere gli stessi avendo fatto un'esperienza alla presenza di Dio. Perché quando iniziamo a camminare nello Spirito, questo Spirito che è nato di nuovo inizia a parlare alla nostra vita. E ci inizia a dare chiarezza e discernimento su ciò che è buono da ciò che non lo è, su ciò che viene da Dio da ciò che non viene da Dio, sulle scelte che noi dovremo fare. Sapete una cosa? Lo Spirito ci parla lo Spirito Santo. La coscienza è stata risvegliata, rinnovata. Ci parla. E ce lo dice in maniera molto chiara. E sapete qual è la cosa bella? Che tutte queste cose le faremo in modo naturale. Tante persone non vogliono venire in chiesa, non si vogliono avvicinare all'Evangelo perché dicono: se poi io mi avvicino alla chiesa e a Dio, io vengo privato di una cosa fondamentale per la mia vita, perché alla fine ruota tutto lì, la mia libertà. Io non sarò più libero di fare quello che voglio, perché sarà contrario a quello che è scritto nella parola di Dio. Un po' come quando due si sposano, non è il mio caso, grazie a Dio, ma per certi mariti non poter andare più a farsi la partita di calcetto con gli amici o l'uscita con gli amici o tante altre cose è un problema. E quindi magari vedevano il matrimonio come vincolante in determinate situazioni perché vengo privato della mia libertà. Quantomeno questo è quello che qualcun altro ti fa vedere. Ma quando una persona si sposa in Cristo e fonda un matrimonio di fronte alla parola di Dio, intanto la base su cui costruire, ed è fondamentale, sarà la parola di Dio, sarà Dio e la presenza di Dio. E se abbiamo Dio in comune, non in comune al municipio, in comune tra di noi due, e Lui sarà quella terza corda della corda a tre capi, noi avremo gli stessi obiettivi, gli stessi bisogni. E non è detto che non potrai andarti a fare una partita di calcetto, perché man mano che ci si conosce, che si cresce insieme, se siamo uno, si trova la soluzione sempre. Non ci può andare a giocare, Davide, non guardare. Ah, no, non dicevi questo, ok. Davide è appassionato di moto, vero? Ma anche Patrizia. Ok. La libertà. Sapete una cosa? La libertà è potere scegliere, decidere di non peccare. Questa è la libertà. La libertà non è se mi avvicino a Dio e alla Chiesa non sarò più libero di peccare. La libertà è perché mi sono avvicinato a Dio, al Signore. Io oggi ho la libertà di scelta e la forza di decidere di non peccare. Gesù disse allora ai discepoli che avevano creduto in Lui, Giovanni 8:31, «Se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero, ma noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi? Non erano mai stati schiavi di nessuno? Forse la storia se l'erano dimenticata. Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi fa il peccato è schiavo del peccato. È il peccato che ti mette in schiavitù, è il peccato che mette legami nella tua vita. Dobbiamo cambiare. Tu puoi dire, ma io non ce l'ho questa forza, non ce la faccio. Non ce la posso fare. È difficile per me. Ma se noi guardiamo la vita di un apostolo Pietro, Paolo, o di tanti servi, o di tanti ministri, o di tante testimonianze che conosciamo e che abbiamo ascoltato, quanto sono cambiati, sono stati trasformati? Quanto sono cresciuti? Quanti errori hanno fatto? C'è speranza per tutti. Sapete, pensavo che nella parola di Dio ci sono tante storie scritte per noi, quali esempi viventi per incoraggiarci, per avvisarci, per preservarci. E guarda caso, quando Gesù raccontava queste storie e parlava al popolo di Dio, a Israele, in tante storie, sapete chi metteva come soggetto? I samaritani. Sapete che per gli ebrei i samaritani erano considerati come dei cani, come dei nemici, come delle persone con le quali non avere nulla a che fare. Un giorno Gesù guarisce 10 lebbrosi e alla fine chi torna indietro, la storia che lui racconta, dice: è solo uno colui che torna indietro e viene a ringraziare. Cioè, era un samaritano, tutti e 10, e gli altri 9 dove sono? In un'altra storia dice che un uomo si imbatté in dei ladroni, i quali lo lasciarono a terra mezzo morto, ferito e nudo. E da lì passò il sacerdote, quello bello, religioso. E cosa fece? Passò dall'altra parte della strada. Lo ignorò. Un sacerdote, cioè un ministro del popolo di Dio. Poi passò un levita. Cosa fece? Lo stesso, dall'altro lato. Lo ignorò e se ne andò. Dice, alla fine passò un samaritano che era in viaggio. Non è che stava facendo una passeggiata, lui stava facendo un viaggio di lavoro. E lui poteva pensare, quello è un mio nemico, quello è un ebreo, non devo fare niente per lui. E invece no, cosa succede? Lo vide, dice la parola, e ne ebbe compassione. Dov'è la compassione oggi? Dov'è la compassione per i perduti? Oggi viviamo la passione. Io, me stesso, devo essere io, devo stare bene, devo ricevere, devo guarire, devo essere benedetto. Tutto noi stessi. Siamo concentrati su noi stessi e abbiamo perso la compassione per i perduti. Sara diceva fare impatto nel quartiere. Se ci conosceranno nel quartiere significa che stiamo trasmettendo un messaggio di speranza. Non vogliamo essere un'altra chiesa, non siamo venuti qui per essere un'altra chiesa, più uno. No, noi siamo qui per essere la chiesa di Cristo, la vera chiesa di Cristo. Ma perché esistono le finte chiese di Cristo? Sì, e come? Tutte quelle che sono lontane dall'identità di Cristo non sono vere chiese di Cristo. Ne ebbe compassione, si fermò, lo curò, lo fasciò, si prese cura di lui, lo portò in una locanda, lasciò del denaro e disse pure al locandiere: io continuo il viaggio, al mio ritorno, se avrai speso di più, ti darò il resto. Ma chi glielo faceva fare a quest'uomo? Ma quali obblighi aveva? Che non era neanche un altro samaritano. Cosa accade? È l'ultima storia. Questa è proprio per noi, ci tocca da vicino. Il pozzo di Giacobbe. Gesù a mezzogiorno va in questo posto con 40 gradi all'ombra e si siede lì e aspetta. E arriva quella donna, una samaritana ancora una volta. E voi conoscete la storia scritta in Giovanni capitolo 4. Non era una santa, non era una israelita, non era una regina, non era benestante. Gesù poteva non avere alcun interesse naturale per questa donna e non ne aveva interessi verso di lei, se non quello di salvarle la vita eterna. E quando lui si rivela come il Messia dopo che le ha letto la vita. Questa donna cosa fece? È partita come un fulmine. Entrò nella città e iniziò ad annunciare a tutti quelli che incontrava, di avere conosciuto il Messia. E cosa fece dopo? Portò mezza città davanti alla presenza di Gesù e raccontò la sua storia. E tanti, è scritto Giovanni 4, versetto 41, molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna: adesso non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Un discepolo parla. Un discepolo non può stare con la bocca chiusa. Tanti non ti capiranno, tanti ti offenderanno, tanti non riceveranno la parola. Almeno oggi, domani non lo so, tanti altri sì. Perché non dimentichiamo mai che quando noi seminiamo, troveremo sempre quattro terreni. Ci sarà quello roccioso, ci sarà quello pieno di spine, ci sarà il terzo lungo la via del contadino, e poi ci sarà la buona terra. Ma il seme va seminato sempre in tutto il terreno. E io credo che noi non possiamo stare in silenzio, perché qualcuno è venuto da noi e ci ha detto: se tu conoscessi il dono di Dio. E chi è il donatore? E se oggi noi siamo qui è perché qualcuno lo ha fatto questo. Per la mia vita e per la vita di tanti di noi, questo lo hanno fatto dei missionari che hanno deciso di vivere decenni in una tenda, nella povertà, girando l'Italia e il mondo per annunciare l'Evangelo del Regno. La tenda, Cristo è la risposta. Quanti siamo stati salvati nella tenda? E se loro non l'avessero fatto questa scelta? Tanti altri lo riceveranno attraverso di te, e questo è quello che ti devi non augurare, non mi piace il termine, prefissare. Perché questo porterà un premio nei cieli incredibile. Potresti avere la più alta posizione di visibilità o di onore. Poi arriverà l'ultimo della Chiesa, perché questo è il senso, che ha seminato l'Evangelo con semplicità, con cuore, con gentilezza, con passione, senza risparmio, dando tutto quello che aveva, e supera tutti, diventa il primo. Dio lo prende e lo mette per primo. Gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi agli occhi naturali di un uomo diventano i primi nel regno di Dio. Perché il cuore dell'uomo noi non lo conosciamo, Dio sì, Dio sì. Che dobbiamo fare? Gli anni passano, la vita va avanti. L'altro ieri ho fatto 47 anni. Ho fatto 47 anni un po' di tempo fa, mi correggo. Tu? 52? Che hai detto? La vita scivola via in un attimo. Poi fate 95 anni, morite a 95 anni. Vi sto augurando lunga vita sulla terra. E che ne sarà poi? Che cosa ci porteremo in cielo? Sapete che ci aspetta un premio? Quale può essere il premio? Le case che ci siamo comprati? I premi sono spirituali, perché qua dobbiamo lasciare tutto, tutto. Ma in cielo ci porteremo dei premi spirituali. E io non vorrei che arriviamo lì e diciamo, ma mi sa che lo diremo. Devo fare di più. Se avessi ascoltato di più e messo in pratica di più la parola e avessi di più ubbidito a quello che il Signore mi diceva, mi mangio le mani, adesso qui ho un monolocale 3x3. Guarda quello che era povero e non aveva niente sulla terra, c'ha la villa a 12 piani. Cioè, sto dicendo delle fesserie, va bene? Ma mi comprendete il senso. Io con la barchetta a remi e quello con la nave da crociera a motore a fusione nucleare. Perché potevo fare di più e non l'ho fatto. Prepariamoci, ragazzi. Prepariamoci. Dobbiamo investire di più nel regno di Dio. Dobbiamo fare di più. Perché ce lo ritroveremo. Dobbiamo parlare, annunciare l'Evangelo. C'è un grande bisogno in giro. Grande. E sapete dove bisogna iniziare? Questo era il messaggio, uno dei messaggi che abbiamo ascoltato lì. Per primo si inizia da Gerusalemme. Sapete cosa rappresenta Gerusalemme? La tua casa, i tuoi parenti. Inizia da lì e poi piano piano si allarga. La Giudea, la Samaria e fino a tutte le estremità della terra. Abbiamo più lavoro vicino a noi di quanto possiamo pensare o immaginare e non è necessario che ce ne andiamo in Uganda a predicare. Possiamo predicare pure a casa, nel condominio, nel palazzo, nel quartiere. Noi abbiamo identificato il quartiere. Perché dobbiamo andare fuori quartiere, lontano, per predicare? Quando qui abbiamo un lavoro incredibile da fare e stiamo cercando di farlo in tutti i modi, con tutte le strategie, come il Signore ci rivela. Anzi, se avete idee, scrivete nel telefono della Chiesa. Chiamateci, condividete, perché ogni progetto che viene da Dio è ben accetto. Amen? Ok, potete alzarvi.